Bene, allora vogliamo tornare insieme nel capitolo 1 dell'Epistola di Paolo ai Filippesi. Filippesi capitolo 1. Leggiamo nuovamente insieme dal versetto 9 al versetto 11. Dice così la Scrittura: e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. La volta scorsa abbiamo iniziato insieme alcune riflessioni su un argomento che Paolo ha voluto portare, che lo Spirito del Signore ha voluto portare attraverso l'Apostolo Paolo a questi credenti di Filippi. Una frase centrale che abbiamo letto in questi versetti, che è un po' la colonna, il filo conduttore di tutto quello che leggiamo e degli insegnamenti che Paolo vuole dare a questi credenti: possiate apprezzare le cose migliori. Abbiamo visto come in questi tre versetti noi troviamo un filo logico, una serie di azioni e conseguenze. Ci sono delle azioni che portano delle conseguenze. E queste azioni che abbiamo visto una sequenza logica di tre aspetti, che sono quali? Paolo dice: il vostro amore sia abbondante. In che cosa? In conoscenza e in discernimento. E poi vediamo il primo legame: siate abbondanti in conoscenza e in discernimento, perché la prima conseguenza, possiate apprezzare le cose migliori, affinché, la seconda conseguenza, siate limpidi e irreprensibili, ricolmi di frutti di giustizia. Allora abbiamo visto come Paolo ci parla di che cosa? Ci parla delle cose migliori, ci presenta le cose migliori, ci parla di una relazione con queste cose migliori, apprezzamento legato al discernimento nei confronti delle cose migliori, e ci parla infine di un risultato. Qual è il risultato? Una condotta e un servizio che sono figli di che cosa? Dell'apprezzamento delle cose migliori. In pratica Paolo sta dicendo: il vostro amore sia abbondante nella conoscenza del Signore e nel discernimento, affinché possiate comprendere quali sono le cose migliori, quali sono le cose spirituali, quali sono le cose attraverso le quali davvero vale la pena impegnarsi, quali sono le cose per le quali vale la pena vivere, e affinché viviate di conseguenza. Per cui dalle cose migliori noi vediamo il discernimento che ci porta a giudicare queste cose tali per cui a preferirle ad altre, e una condotta e un servizio che sono legate di conseguenza. E abbiamo visto che cosa vuol dire il termine apprezzare. Apprezzare significa valutare, assegnare un prezzo, e ne abbiamo detto, non vuole per forza dire un prezzo economico, ma riconoscere il valore di una cosa, dare una stima dell'importanza e del valore che questa cosa ha per noi, attribuire un prezzo, compiacersi, vantarsi di qualche cosa. E abbiamo detto, dobbiamo però portare alla pratica questi concetti. E lo abbiamo fatto attraverso quello che noi troviamo scritto nel capitolo 13 e 14 del Libro dei Numeri, laddove noi vediamo che il Signore mise davanti ad un popolo, il suo popolo, una cosa migliore, e questa cosa migliore era la terra promessa, la quale, dopo il resoconto delle spie, dei messaggeri mandati dal Signore per mezzo di Mosè, fu valutata, fu apprezzata dal popolo. Il popolo ne fece la sua valutazione, le spie, i messaggeri ne fecero la loro valutazione, e ci fu una condotta che fu figlia di questa valutazione. La cosa migliore, abbiamo visto, rimaneva una cosa migliore per tutti, perché tutti riconobbero la bontà di quel terreno, di quella terra, di quel paese promesso, ma fu come questa cosa fu valutata dalle 10 spie, dal popolo da una parte e da Giosuè e Caleb dall'altra, la discriminante poi di chi ottenne il favore di Dio e di chi invece fu condannato. e abbiamo visto come è possibile fare un parallelo tra quello che Paolo scrive ai credenti di Filippi e quella che è stata l'esperienza del popolo diciamo nel deserto in procinto di entrare nella terra promessa. Paolo parla di cose migliori, il Signore presentò al popolo la terra promessa. Paolo parla di apprezzamento e il popolo fu messo davanti a una scelta: la conquista della terra promessa è un pericolo o un'opportunità? Il Signore parla di una condotta e di un servizio abbondante di frutti. Il popolo, sappiamo, ebbe un comportamento figlio delle sue scelte. E dove vediamo in questo episodio che davvero quello che è il motore, quella che è la discriminante di tutto, è l'apprezzamento, la valutazione, il discernimento che c'è davanti alle cose migliori? Lo vediamo nel resoconto che le spie fecero. È davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Questa è una frase che troviamo al versetto 27 del capitolo 13, che accomunava tutte le spie. Nessuno di loro poté dire: no, è un paese brutto, no, è un paese povero, no, è un paese scarso, no, ci troveremo male. Ma tutti dovettero ammettere: è davvero un paese dove scorre latte e miele. È bello, oggettivamente parlando, nessuno di noi, dissero le spie, può dire è un paese brutto. Ma come inizia il versetto 28? Però. C'è un però. Certo, il paese è bello, non c'è nulla da dire. Però ci sono i giganti, però le città sono fortificate, però ci sono i pericoli, però ci sono i popoli stranieri. È un paese che divora chi ci abita. È un paese bello, vediamo, riconosciuto come tale dalle spie, però screditato davanti ai figli di Israele. Screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, gettando il popolo nella ribellione e nella condanna del Signore. È davvero un paese dove scorre latte e miele, dissero le spie, però è un paese che divora i suoi abitanti. Ecco la valutazione. È un paese bello, però ci distruggeremo tutti se ci andremo. Torniamo in Egitto. E quale fu il giudizio del Signore? Tutta questa comunità malvagia si è riunita contro di me. La cosa era buona, il paese era buono, era un frutto sicuro, era un qualcosa che il Signore aveva promesso, non c'era da dubitarci. Ma la mancanza di discernimento, la mancanza di fede, la carnalità di questo popolo lo hanno portato nel giudizio, lo hanno portato a screditare il paese. E cos'è successo? La condotta ne è andata di conseguenza. Ma tutti dissero così? No, noi sappiamo che ci furono due uomini che invece reagirono in maniera diversa. Anche loro dissero: è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Non lo potevano negare. Ma la loro risposta, quando il popolo mormorò contro il Signore, quale fu? Non fu: avete ragione, nominiamoci un capo e torniamo in Egitto, come dissero gli altri. Ma dissero: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata. Il Signore è con voi, il Signore è con noi, non li temete. Che differenza tra le parole di Caleb e di Giosuè e le parole delle altre spie? Cosa rendeva Giosuè e Caleb diversi dagli altri? Qual era la base su cui si poggiava la loro fede? E cosa possiamo trarre dal loro esempio? Sono queste le domande che ci faremo questa sera, alle quali cercheremo di dare una risposta, cercando di vedere come Giosuè e Caleb ragionarono su questi tre aspetti. Le cose migliori, l'apprezzamento e il discernimento, la condotta e il servizio. Vedremo questi tre elementi rapportati proprio da una parte in quello che dissero Giosuè e Caleb e dall'altra parte in quello che dissero le altre spie. Le cose migliori. Cosa portò le spie, tutte le spie, indipendentemente dal fatto che fossero Giosuè, Caleb o gli altri dieci? Cosa portò Giosuè, Caleb e le altre spie a dire: quello è un paese buono? Che cosa lo portò? non furono tanto le loro parole, ma piuttosto quello che rendeva straordinaria la bontà del paese erano, e che confermava le loro parole, erano i frutti che Giosuè, Caleb e le altre spie avevano portato. Abbiamo detto la volta scorsa, il tralcio d'uva, le melograne, i fichi, sono frutti particolari che ci dicono davvero e che ci parlano davvero di quanto quel territorio fosse straordinario. Abbiamo fatto l'esempio di quel tralcio d'uva portato da due persone che era stato probabilmente reciso parecchi giorni prima e che pure era ancora bello, non era marcito, da essere fatto vedere a tutta la comunità. E il libro dei numeri specifica, era il tempo in cui l'uva cominciava a maturare, per cui non era neanche ancora nel pieno della sua maturazione. Questo era il potenziale del paese e questo era il potenziale che Giosuè, Caleb e le spie videro e che tutto il popolo vide, perché tutto il popolo vide quei frutti che erano stati portati e toccò con mano la bontà di quel paese. Allora, quando noi portiamo quello che il Signore mise davanti a queste spie, la sua bontà e la bontà di questo dono, e lo trasponiamo nella vita spirituale, noi vediamo che cosa? Quali sono per noi le cose migliori? Beh, le cose migliori, possiamo dire, è il Signore stesso la cosa migliore. Potremmo parlare della sua conoscenza, potremmo parlare della sua gloria, potremmo parlare della comunione, potremmo dire tutto, ma possiamo racchiudere in una parola sola. Il Signore è la cosa migliore. Perché il Signore è la cosa migliore? Perché il Signore è quella cosa che ci dà la possibilità di godere di frutti, frutti spirituali, frutti eterni, frutti che non passeranno mai. Come il popolo sentì 12 persone dire: è un posto bellissimo, guardate i frutti. Non guardate, non ascoltate solo le nostre parole, guardate quello che noi vi facciamo vedere, toccate con mano la bellezza del paese. Allo stesso modo, noi oggi possiamo dire, senza timore di essere smentiti, il Signore è la cosa migliore. E non lo diciamo per teoria, non lo diciamo perché ci è stato inculcato fin da bambini, lo diciamo perché abbiamo delle prove concrete. Quali sono le prove concrete? I frutti spirituali che il Signore stesso produce nella nostra vita. Quando il Signore portò il popolo sulla riva del Mar Rosso, inseguito da Faraone, il popolo era nel panico. Cosa disse il Signore al popolo? Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Non vi preoccupate, non vi allarmate, non vi angosciate, state fermi, non prendete iniziative. Sarà il Signore ad operare per voi. Guardate al Signore, disse Mosè al popolo, e voi vedrete con i vostri occhi un frutto che il Signore farà qui davanti a voi, la salvezza che oggi il Signore compirà in vostro favore. Gli egiziani che avete visto non li rivedrete mai più. I frutti del Signore sono frutti che vanno oltre quello che noi possiamo fare. Il Signore dice: state fermi, non prendete iniziative, se non ovviamente iniziative spirituali. E qui il popolo dovette prendere una grande iniziativa, dovette credere per fede a quello che Mosè aveva detto, stare fermo, non disperdersi, non nascondersi. Davanti aveva il mare, dietro aveva i carri di Faraone che arrivavano, e il Signore gli disse: bloccatevi, fermi lì, aspettate. E non era facile per il popolo, ma qual era la promessa? Lasciate agire il Signore e vedrete i frutti, vedrete la salvezza che Lui compirà per voi, e quegli egiziani non li vedrete più. Allora il Signore e le cose del Signore sono le cose migliori. Perché? Perché sono le cose che portano i frutti. Quali frutti? I frutti spirituali, i tesori celesti, l'eredità del cielo, i frutti che dureranno, che durano per l'eternità, è che un giorno ci troveremo nel cielo. Non c'è nulla d'altro che ci può dare quei frutti, quell'eredità, quei tesori, come invece ci possono dare le cose del Signore. E noi lo vediamo nella scrittura, ed è straordinario vedere quello che l'apostolo Giovanni scrive presentando il Signore Gesù. Quando introduce la sua prima epistola, parla di Gesù, parla della vita. Cosa dice? Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi e soprattutto che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Giovanni non sta dicendo: noi vi raccontiamo delle storielle, noi vi raccontiamo delle favolette. Giovanni sta dicendo: noi quello che vi diciamo lo abbiamo contemplato, lo abbiamo visto, lo abbiamo toccato con mano, lo abbiamo ascoltato con le nostre orecchie. E poi dice: la vita è stata manifestata. E manifestare vuol dire mostrare con delle opere. Non vuol dire solo raccontare, ma vuol dire: ti faccio vedere una cosa perché è qui, guardala, è fatta così. Questo significa manifestare. Allora il Signore Gesù non fu solo una storia inventata, non fu solo un qualcosa di teorico, ma si presentò ai suoi come? Con delle opere potenti che manifestarono la sua gloria e chi lui era. E cosa disse? Voi farete anche opere maggiori. Allora, quello che noi vediamo è che il Signore è la cosa migliore. Perché è la cosa migliore? Perché è la cosa che porta il frutto. Giosuè e Caleb lo avevano capito. Certo, hanno ragione le spie umanamente parlando, i nostri compari umanamente parlando non hanno torto. Non sarà facile andare nel paese. Nessuno lo metteva in dubbio. Loro non lo hanno messo in dubbio. Noi non leggiamo nelle parole di Giosuè e Caleb, quello che hanno detto loro non è vero. Loro dicono: diamo a Cesare quel che è di Cesare. È giusto, ammettiamo che là ci sono le città fortificate, ammettiamo che là ci sono i giganti, ammettiamo tutto quello che vogliamo. Ma è un frutto, è una promessa del Signore. Ed è a quello che noi dobbiamo guardare. Giosuè e Caleb cosa dissero? Se il Signore sarà con noi, ce lo darà nelle mani. Non temiamo la difficoltà, perché ne faremo il nostro pascolo. Allora quello a cui noi dobbiamo guardare, nelle cose migliori, che cos'è? È proprio il frutto. Certo, le cose spirituali costano fatica alla nostra carne. Certo, è un combattimento continuo, è un combattimento che giorno dopo giorno siamo chiamati a svolgere, a fare, per scegliere il Signore. Ma il Signore mette davanti che cosa? La certezza di un frutto. Quello che il Signore ci darà da fare è un qualcosa che ci resterà per sempre. E quella è la discriminante che muove il discernimento e che muove l'apprezzamento. Perché Giosuè e Caleb dissero andiamo? Perché Giosuè e Caleb non guardarono la difficoltà, ma guardarono chi c'era dietro la difficoltà e guardarono il risultato. Mentre invece le altre spie si concentrarono sul problema. Quella fu la differenza tra di loro. Ed è bello vedere un esempio della scrittura nel libro dei Proverbi parlando della saggezza. Il mio frutto è migliore del loro fino. Il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. La saggezza fa ereditare ricchezze a quelli che mi amano e riempire i loro tesori. Ma è solo uno dei tanti esempi e delle tante dichiarazioni che il Signore ci dà a garanzia del frutto spirituale. La vita cristiana è un combattimento contro dei giganti, contro delle città fortificate, contro tante incognite, come lo poteva essere andare a conquistare quella terra promessa per quel popolo. E noi potremmo dire in qualche modo abbiamo un po' davanti ai nostri occhi che cosa? La valutazione di quella che è la vita spirituale e quello che abbiamo nel mondo. E il discernimento, la conoscenza di cui parlava Paolo, sta proprio lì, in mezzo, a decidere se seguire una strada e seguire l'altra. Perché Giosuè e Caleb risposero diversamente? La prima ragione la vediamo in questo, perché considerarono davvero quella terra una cosa migliore. Certo, non sarà facile. Loro non sottovalutarono, non fu il loro un'azione di sottovalutazione del problema. No, erano perfettamente consapevoli di quello che avevano visto. I giganti li avevano visti anche loro, le cavallette, anche loro si erano sentiti come cavallette davanti ai giganti, le città fortificate le avevano viste anche loro, i popoli stranieri le avevano visti anche loro. Ma loro non guardavano il problema, loro guardavano chi aveva fatto la promessa e il risultato della promessa. E la discriminante nella scelta della vita cristiana, della consacrazione, è proprio questa. Non guardare la difficoltà, dovrò rinunciare a questo, a quell'altro. ma a guardare a chi mi ha fatto la promessa e a guardare al risultato che la promessa porterà. E allora noi vediamo come Giosuè e Caleb apprezzarono le cose del Signore. Perché? Perché misero, potremmo dire, abbiamo detto prima, tre pilastri alla base della loro scelta. Ce ne sono tanti altri, ma noi ne vedremo solo tre per brevità. La fede, l'ubbidienza e la gloria del Signore. Per poter apprezzare, per poter discernere davvero le cose spirituali, ci vogliono questi tre elementi. Ce ne vogliono altri, abbiamo detto, possono esserci tanti altri pilastri, ma le cose più evidenti che noi possiamo vedere sono proprio queste. La fede, l'ubbidienza e il peso della gloria e dell'onore del Signore. E li vedremo brevemente. La fede. Giosuè e Caleb erano stati testimoni oculari di che cosa? Di un evento straordinario. Avevano visto il mare aprirsi. Avevano visto tanti miracoli che il Signore aveva fatto. E perché il Signore li aveva fatti? Il Signore lo aveva detto. Io indurirò il cuore di Faraone e lui non vi lascerà andare. Perché? Non è che il Signore si divertisse a lasciare il popolo lì in Egitto e dall'altra parte a devastare gli egiziani con le piaghe. Il Signore non si stava divertendo, ma stava mostrando quella che era la sua potenza al suo popolo. Perché? Perché quello per il popolo era l'inizio di una lunga serie di difficoltà, di problemi che avrebbero avuto, di prove, di battaglie, di lotte, di guerre, fino ad arrivare proprio alla fine della conquista della terra promessa. Allora il Signore, attraverso quell'episodio, attraverso l'esempio dell'Egitto, attraverso la fine di Faraone, attraverso l'apertura del Mar Rosso, ha voluto dare che cosa? Una testimonianza, una prova evidente al suo popolo, che sarebbe stata da una parte il ricordo per Israele di quello che il Signore era capace di fare e dall'altra parte, pensiamo a Raba, Gerico, un monito per le altre nazioni che avrebbero saputo che chi stava arrivando era un popolo che aveva un Dio che era in grado di fare grandi miracoli. E per fede questo popolo già aveva cantato, contemplato e accettato le cose migliori. Abbiamo detto, il Signore aveva detto nel capitolo 14 del libro dell'Esodo, state fermi e vedrete che cosa? La salvezza che si compirà per voi. E cosa è successo dopo questo episodio? Che il Signore ha sperimentato, ha visto la fede del popolo, ha compiuto un grande miracolo, e il popolo ha raccolto i frutti della sua scelta. È passato per l'asciutto nel Mar Rosso e ha visto il mare richiudersi su Faraone. E il popolo subito dopo ha cantato un cantico. È bello vedere perché questo cantico è cantato da Mosè e dal popolo tutto. E ha una struttura questo cantico. E in particolare ci sono tre elementi straordinari. Il cantico inizia celebrando il Signore. Io canterò il Signore perché è sommamente glorioso. Il Signore è la mia forza, Egli è stato la mia salvezza, il Signore è un guerriero, il suo nome è il Signore. Il Signore è l'Iddio, il Signore, il Dio di ogni cosa, il Dio eterno. È un nome, è glorioso, è la mia forza, è stato la mia salvezza. Israele riconosce che quel Dio grande e glorioso ha compiuto un miracolo straordinario ed è stato la sua salvezza. Ma poi continua il canto, al versetti 6 e 7, il popolo celebra che cosa? Celebra le opere e la potenza del Signore. Con la tua destra, o Signore, ammirevole per la sua forza. Con la tua destra, o Signore, schiacci i nemici. Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari. Tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia. Non noi, Signore, dice il popolo. Noi eravamo là, impazziti di paura, che vedevamo un mare invalicabile davanti, è un popolo che arrivava da dietro, potente, con un re forte alla sua testa. Ma tu, Signore, ci hai liberati. La tua destra ammirevole per la sua forza. La tua destra schiaccia i nemici. Con la tua maestà tu rovesci gli avversari. Tu scateni la tua ira e i tuoi nemici si bruciano come la paglia, come la stoppia, che prende fuoco immediatamente. E poi il popolo continua e guardiamo cosa dice al versetto 14. I popoli lo hanno udito e tremano. Quello che tu hai fatto, Signore, è arrivato alle orecchie dei popoli, arriverà alle orecchie degli altri popoli che lo hanno udito e hanno paura. L'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia. Già sono smarriti i capi di Edom. Il tremito prende i potenti di Moab. tutti gli abitanti di Canaan vengono meno. Spavento e terrore pionderà su di loro. Per la forza del tuo braccio diventeranno muti come pietra. Finché il tuo popolo, Signore, sia passato, tu li introdurrai e li pianterai nel luogo che hai preparato. Ma queste parole dove erano quando le spie dicevano ci sono i nemici? Ma i cananei, che il popolo diceva, cantava, vengono meno a motivo di quello che hanno sentito. Perché a un certo punto sono diventati un problema? Perché è venuta a mancare l'apprezzamento per fede delle opere di Dio. Mentre Giosuè e Caleb sono rimasti sicuri, fermi su questo canto, il resto del popolo ha guardato il problema. Questa è la discriminante. Dove erano queste parole quando le spie dicevano loro ci sono i cananei, ci sono i ferezei? Abbiamo visto la volta scorsa il Signore aveva detto io scaccerò queste nazioni davanti a voi. Dove erano queste parole? Dove era questa certezza? Per la forza del tuo braccio diventeranno muti come pietra. Ci sentivamo cavallette davanti a loro. Ma come? Ma avete cantato che sarebbero diventati muti come la pietra. Avete cantato che il tuo popolo, Signore, passerà, che tu li introdurrai nel luogo che hai preparato. E perché poi dite, perché il Signore ci conduce in un luogo dove noi e i nostri figli moriremo? Guardiamo quanto davvero la fede ben riposta o trascurata, non curata, può essere la discriminante di una scelta. Un popolo che aveva cantato, tu ci introdurrai e ci pianterai nel luogo che hai preparato per noi. Un popolo che poi ha detto, ma perché il Signore ci manda in un paese dove moriremo? È lo stesso popolo, non è cambiato, eh? Sono le stesse persone che hanno cantato queste parole. Ma quello che è cambiato era il rapporto di fede con il loro Signore. Guardiamo la differenza in questo episodio tra la fede sincera di Caleb e Giosuè, contrapposta con il ragionamento carnale del popolo. Cosa disse il popolo? L'abbiamo detto. Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Cosa rispondono Caleb e Giosuè? Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. L'ombra che li proteggeva si è ritirata, sta parlando degli altri popoli. Il Signore è con noi, non li temete. Il ragionamento carnale guarda il problema. Ho un grave problema. Il Signore mi vuole mandare in un paese dove ci sono popolazioni più forti di noi. Ergo, dunque, periremo tutti, noi e i nostri figli. Questo è il ragionamento carnale. Il ragionamento della fede dice, certo, il problema c'è, non lo possiamo assolutamente negare. Ma se il Signore è con noi, Lui ce lo farà superare. E vedremo i frutti di quell'opportunità. Il problema diventa un'opportunità. Dunque, non temiamo, andiamo avanti. Cosa disse il popolo? Cosa dissero le spie? Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, parla dei giganti, diceva, le spie dicono, tutti sono alti. Oggi diremmo erano finiti in mezzo ai vatussi. Di fronte a loro ci pareva di essere come cavallette, e tali sembravamo a loro. Il ragionamento carnale guarda il problema e si sente una cavalletta davanti a un gigante. La fede sincera dice non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo il nostro pascolo. La fede sincera vede il problema e vede una pecora e vede un pascolo. Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Il ragionamento carnale dice fa 1 più 1 uguale 2. In quel paese morirò. Sono un nulla davanti a quel paese, dunque mi tiro indietro, torno in Egitto, almeno sono più tranquillo. La fede dice, saliamo invece, saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Il ragionamento carnale dice, io non sono capace. Il ragionamento spirituale dice, ce la posso fare. E questo è quello che noi fronteggiamo tutti i giorni. Non è un qualcosa di distante da noi, non è lontano da noi. Quello che stiamo dicendo è la realtà che noi tocchiamo con le mani ogni giorno. Dal momento in cui noi apriamo gli occhi nella nostra relazione con il mondo, nella nostra vita lavorativa, sociale, familiare, nel nostro rapporto stesso, nella nostra vita personale con il Signore, quando siamo chiamati a fare delle scelte per il Signore di qualsiasi natura, noi ci troviamo di fronte a situazioni come queste. Non stiamo sminuendo i problemi. Giosuè e Caleb non sminuirono il problema. Ah, andiamo tranquilli che tanto sarà una passeggiata sul velluto. Giosuè e Caleb non dissero quello. Giosuè e Caleb dissero: noi vi confermiamo che il paese è buono e vi confermiamo che quello che loro hanno detto è vero. Ma se il Signore è con noi, noi ne faremo il nostro pascolo. Non guardate le cavallette, non sentitevi cavallette, diceva, ma guardate le pecore. E quante volte noi oggi nella nostra vita quotidiana ragioniamo un po' come il popolo: davanti ai problemi lasciamo agire la razionalità carnale e preferiamo fare vedere, rinunciare ad affrontare la situazione tirandoci indietro. Notiamo quale fu il risultato, l'idea geniale che il popolo ebbe: torniamo in Egitto. Un'idea brillante. Perché? Beh, noi oggi diremmo, volevano tornare laddove erano stati schiavi. Sì, è vero, anche quello è vero. Ma ci siamo mai chiesti davvero che cosa voleva dire per Israele tornare in Egitto? Cerchiamo di vederlo. Israele era legato, era stato una delle cause della devastazione delle piaghe. Se gli egiziani avevano vissuto le piaghe, era stato a motivo del popolo di Israele. Ovviamente l'ostinatezza del loro faraone, che non aveva voluto lasciare andare via il popolo. Gli egiziani erano legati alla morte erano legati alla morte dei primogeniti dell'Egitto. Israele aveva spogliato l'Egitto prima dell'esodo. Gli egiziani erano così disperati che gli avevano dato tutto: andatevene via, fate su i vostri stracci e toglietevi, basta che ve ne andate, perché qui moriamo tutti, dice proprio la Genesi. Israele avrebbe dovuto attraversare il Mar Rosso, però stavolta non c'era il Signore ad aprirlo. E soprattutto Israele sarebbe tornato in Egitto senza il Signore. Ma immaginiamoci come gli egiziani avrebbero accolto gli israeliti che tornavano indietro. Era passato circa un anno e mezzo, mese più, mese meno, da quando queste cose erano accadute. Pensiamo agli egiziani che si vedono arrivare la causa della più grossa sciagura che hanno avuto praticamente da lì all'inizio della loro storia. Piaghe, devastazione, morte dei primogeniti, li hanno presi, gli hanno fatto raccogliere tutte le loro cose, li hanno mandati via, basta che se ne vadano. Il loro re li ha rincorsi ed è morto annegato con tutto l'esercito e non lo hanno più visto tornare, e dopo un anno e mezzo se li vedono tornare indietro. Ma stavolta non c'è più il Signore che li aiuta come la prima volta. Cosa sarebbe successo agli israeliti? L'avrebbero pagata cara, molto più di quello che era successo prima. Allora vediamo la follia di questo popolo. Per Israele, è più sicuro tornare in Egitto con tutto quello che ne consegue che andare a conquistare, andare a impadronirsi di un territorio che Dio ha già promesso. È più facile, secondo loro, è più semplice, è più sicuro tornare a farsi del male in Egitto piuttosto che abbracciare la promessa già data da parte del Signore. Perché? Perché guardando la promessa vedono la fatica, guardando il ritorno in Egitto si illudono che tutto vada bene, ma non vedono quello che c'è dietro il problema. E non è forse questa la follia che c'è anche nella nostra logica? Quante volte siamo così ubriacati dal mondo, così intorpiditi, così raffreddati, che preferiamo voltarci, tornare indietro, pur essendo consapevoli che ci faremo del male, perché lo sappiamo, piuttosto che abbracciare una promessa sicura. La promessa di un frutto sicuro. Il frutto che il Signore ci promette. Certo, costa fatica. Questo è scontato. Paolo lo dice più volte nelle sue epistole. Spirito e carne sono due cose contrarie tra di loro. Non potete fare quello che volete. Costa fatica. Su questo non ci piove. ma è una promessa sicura. Quante volte per la nostra follia voltiamo le spalle alle cose migliori, preferendo tornare indietro, preferendo tornare a farci del male nelle cose passate. Ma dall'altra parte invece vediamo i frutti di una fede sincera. Cosa dissero Giosuè e Caleb? Lo abbiamo già letto, lo rivediamo velocemente. È un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese. Non abbiate paura, ne faremo nostro pascolo. Il Signore è con noi, non li temete. La difficoltà c'è, nessuno lo discute. E tutti i giorni della nostra vita ci troviamo a passare svariate situazioni che sono anche difficili. Il Signore non ha promesso una vita in discesa ai suoi figli. Il Signore ha promesso una vita che può anche avere delle salite, che può anche avere dei deserti, che può anche avere dei momenti di dolore, delle difficoltà. Ma cosa ha detto? State fermi e giorno dopo giorno vedrete la salvezza che io compierò per voi. Non temete, ci dice il Signore. Voi trionferete sulle difficoltà, trionferete sulle cose. Guardate come io vi aiuterò. Questa è la promessa del Signore. Dov'è la fede? La fede è la discriminante. Se la fede si trasforma in ragionamento carnale, se la fede viene soffocata dal ragionamento carnale e guarda il problema, allora faremo come il popolo. Se la fede rimane una fede vera, allora guarderemo a chi ci ha fatto le promesse e al frutto delle promesse e agiremo di conseguenza. Secondo aspetto che osserviamo molto velocemente, l'ubbidienza. Caleb e Giosuè vengono descritti dal Signore in maniera straordinaria. La prima cosa bella nel vedere queste parole è vedere che sono parole che procedono dalla bocca di Dio. E il Signore gioisce nel dire Caleb è stato un uomo fedele, perché lo dice una volta, lo dice due, lo dice tre e lo ripete tante volte nella scrittura. Come inquadra il Signore Caleb? Il mio servo Caleb. Caleb è stato fedele, perché? Perché sapeva che prima di tutto lui era un servo di Dio. Caleb ha detto, io devo andare a conquistare una nazione piena di pericoli. Ma chi è che me lo comanda? È il Signore. E io sono un servo del Signore. Allora alla base dell'ubbidienza c'è la concezione del giusto ruolo che noi abbiamo. Il ruolo che noi abbiamo davanti a Dio qual è? Essere dei servi del Signore. Caleb è stato animato da un altro spirito, ha lasciato quello che erano i suoi pensieri, le sue paure. Caleb era un uomo coraggioso, noi lo sappiamo, ma tutta questa forza, questo coraggio non veniva da lui. Cosa dovette dire il Signore a Giosuè e glielo dovette ripetere tante volte? Sii forte, sii coraggioso, fatti animo, cerca la tua forza in che cosa, gli disse il Signore, io sono con te, questo libro non si riparta mai dalla tua bocca. Il Signore sapeva qual era l'atteggiamento, la personalità, il comportamento, i timori, le paure di questi due uomini. Ma gli disse loro, prendi un altro spirito. Lascia perdere i tuoi ragionamenti, dice il Signore. Lascia perdere la tua razionalità. Cosa disse il Signore di Abramo? Lui sperò contro speranza. Tu avrai una grande progenie. Ma Signore, sono vecchio. Mia moglie è vecchia, è sterile. Ma com'è possibile? Abramo, non ti preoccupare. Tu avrai una grande progenie. E cosa dice la scrittura? Abramo sperò contro speranza, dove tutto avrebbe detto, è follia. Come disse il popolo, è follia, lasciate perdere, ci faremo del male. Il Signore dice, sperate contro speranza. Ecco l'altro spirito. Mi ha seguito pienamente, ha pienamente seguito il Signore. Per tre volte il Signore lo dice. E c'è una discriminante. Dice il Signore, perciò io lo farò entrare nel paese. Tutta la generazione non entrerà, salvo Caleb, eccetto Caleb. Per questo Caleb ha avuto, c'è una ricompensa. Il frutto, eccolo il frutto. Il Signore dice, vedi Caleb? Guardate Caleb, dice il Signore. Ha pienamente seguito le mie vie. Perché? Perché si è posto nel suo giusto ruolo. Io sono un servo. Perché si è lasciato guidare dalla fede, ha avuto un altro spirito e avrà una ricompensa. Qual è la ricompensa? Una sua eredità. Gli altri guardarono il problema. Caleb guardò chi c'era dietro, il servo del Signore, e guardò il risultato. Perciò, per questo, lui avrà la sua eredità, lo introdurrò nel paese. Cosa dice Caleb quando è ora di entrare nel paese promesso? È Caleb che parla qui in Giosuè capitolo 14. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese. E io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguii pienamente il Signore, il mio Dio. Io sono stato sincero, ha detto Caleb. E questo è un altro elemento. Alla base dell'ubbidienza c'è il riconoscimento del nostro ruolo, c'è il riconoscimento del nostro Dio, c'è il riconoscimento della fede, c'è il riconoscimento di avere la necessità impellente di seguire il Signore pienamente, c'è il riconoscimento di condursi con sincerità di cuore. Io, dice Caleb, in quel momento mi misi completamente davanti al Signore. Giosuè e Caleb, in quel momento, la loro sincerità di cuore fu proprio nel fatto che in quel momento si abbandonarono davanti a Dio. Non fecero caso a nessun tipo di ragionamento, ma dissero: Signore, noi abbiamo un problema, ma tu ci hai detto che lo possiamo superare. Ci hai fatto delle promesse, ce lo hai detto. E il loro cuore fu sincero a porre la fede nelle promesse del Signore. Cosa disse invece la Scrittura quando si parla di Giosuè? Perché anche di lui è detto. Ancora in Numeri dice: salvo Caleb, figliolo di Gefunne, il Kenizzeo, e Giosuè, figliolo di Nun, che hanno seguito il Signore fedelmente. Allora, seguire il Signore fedelmente, seguire il Signore pienamente. Questo è alla base dell'ubbidienza. Ed è bello vedere come il Signore giudica, conclude la vita del suo servo Giosuè. Israele servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali avevano conoscenza di tutte le opere che il Signore aveva fatte per Israele. Il vostro amore abbondi in conoscenza e discernimento, affinché sappiate apprezzare le cose migliori, affinché portiate una vita piena di frutti, siate irreprensibili e limpidi. Una vita irreprensibile, quella di Giosuè, che condizionò il popolo, perché? Perché c'era stata la conoscenza del Signore. Il peso della gloria di Dio. Cosa vuol dire questo? Giosuè, Caleb, Mosè, Aronne fecero vedere in quel momento quanto era per loro importante l'onore del Signore. In quella situazione non c'era solo in gioco, potremmo dire, l'andare o non andare, abbracciare o non abbracciare la promessa del Signore. Ma quello che c'era in gioco in quel momento era l'onore di Dio, la gloria di Dio. Cosa successe quando il popolo disse: nominiamoci un altro capo e torniamo indietro? Giosuè e Caleb cercarono di far ragionare il popolo. Il popolo in quel momento prese le pietre e pensò di lapidarli. E in quel momento la gloria del Signore scese. E quando la gloria del Signore scese, Mosè e Aronne si buttarono immediatamente con la faccia per terra. E Caleb e Giosuè, al sentire quelle parole del popolo, si stracciarono le vesti. Perché? Perché il popolo aveva offeso l'onore del Signore. Il popolo aveva mancato di fede. Ed è bello vedere come davanti alle pietre, Giosuè e Caleb e Mosè e Aronne non si preoccupano tanto di loro stessi, ma si preoccupano dell'onore del Signore. Il nome del Signore è stato bestemmiato da questo popolo. E questo era quello che interessava loro, non loro stessi. Le pietre Giosuè e Caleb le avrebbero anche prese. D'altronde Giosuè e Caleb, nel cercare di far ragionare il popolo, probabilmente avevano già messo in conto che non sarebbe finita bene. Ma in quel momento loro si stracciarono le vesti perché l'onore del Signore era stato minato. Qual è la discriminante nella scegliere le cose migliori? Una delle discriminanti e quanto noi avvertiamo il peso dell'onore del Signore. Quanto noi capiamo che un comportamento non corretto, un comportamento carnale, può fare del male prima di tutto al nome e all'onore del Signore. Cosa disse Mosè
davanti a Dio.
A un certo punto Dio disse: basta, è un anno e mezzo che sto popolo è uscito, mi ha già rinnegato 10 volte, non lo sopporto più, adesso li distruggo tutti e di te farò una nazione più grande e più potente. Cosa rispose Mosè? Ma lo verranno a sapere gli abitanti dell'Egitto, da cui tu ci hai fatto uscire questo popolo per la tua potenza. La cosa sarà risaputa dagli abitanti di tutto il paese. Essi hanno udito che tu, o Signore, sei in mezzo a questo popolo. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: il Signore non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, perciò li ha scannati dal deserto. Mosè ha preso a difesa del popolo che cosa? L'onore del Signore. Mosè non ne ha fatto una questione personale, non ha parlato del popolo, ma ha detto: Signore, tu devi difendere il tuo onore. E questo per Mosè voleva dire tanto. Perché voleva dire tanto? Guardiamo questa immagine. Dio gli aveva detto due cose: Mosè, io farò di te una nazione più grande e più potente di questa, innanzitutto. Già la prospettiva di diventare il nuovo capostipite della nazione. Ma attenzione, Mosè, ti aspettano 40 anni con quel popolo dal collo duro che, se in un anno e mezzo ha fatto quello che ha fatto, tu immaginati cosa succederà nei prossimi 40 anni. Non solo Mosè ha fatto un passo indietro nella prospettiva di diventare lui il capostipite di una nuova nazione, ma si è accollato altri decenni di un popolo che gliene avrebbe dette fatte di tutti i colori. Perché? Perché le nazioni hanno udito parlare della tua fama e non possono adesso avere un messaggio contrario. L'onore di Dio è più importante del prestigio ed è più importante della fatica. Mosè rinuncia al prestigio e si accolla a un carico grande per che cosa? Per difendere l'onore di Dio. Ha apprezzato, ha avuto discernimento e ha detto: quali prospettive ho? L'onore del Signore o la mia fama? L'onore del Signore o la mia fatica? E poi ha tolto il chiodo della bilancia e ha agito di conseguenza. Infine, arrivando in conclusione, abbiamo visto le cose migliori, abbiamo visto le basi di un sincero apprezzamento e ne vediamo il risultato. Caleb e Giosuè, ormai vecchi, ci fanno vedere quale fu il risultato della loro vita. Qui è Caleb che parla, sono i versetti precedenti a quelli che abbiamo letto, Ora ecco, 85 anni, oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu dissi allora che vi stanno degli anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate, io li scaccerò, come disse il Signore. La fede di quest'uomo è rimasta fino alla fine. Ecco il primo frutto, porta frutto fino alla fine dei suoi giorni. E notiamo, alla fine dei suoi giorni ancora a guardare che cosa? Chi ha fatto la promessa e il risultato che può ottenere. Il problema c'è, tu hai udito allora che ci sono gli anachiti e ci sono delle città grandi e fortificate. Caleb dice: la difficoltà me la prendo tutta, ma dammi questo monte del quale il Signore mi parlò quel giorno, perché io li scaccerò, come disse il Signore. Pur essendo passati tanti anni, la fede di Caleb è rimasta viva nel Signore. Caleb ha visto le cose migliori, la promessa, ha apprezzato, agito con discernimento, e la sua condotta e il suo servizio sono ora ancora un frutto di quel modo di fare. E cosa dice la scrittura di Giosuè? Se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Fate quello che volete, dice Giosuè. Io e la mia casa non ci muoviamo dal servire il Signore. Due versetti per noi in conclusione. In prima Samuele è scritto: è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Temete il Signore e servitelo fedelmente. Considerate infatti le cose grandi che gli ha fatto per voi. Fratelli, consideriamo le cose grandi che il Signore ha fatto per noi. Se è piaciuto al Signore di darci Cristo e di fare di noi il suo popolo, cosa dice la Scrittura? Se il Signore ci ha dato Cristo, come non ci donerà anche il resto con Lui? Davanti ai giganti della nostra vita, questo versetto dovrebbe essere scolpito nella nostra mente. È piaciuto a Dio, è stata la sua volontà farci il suo popolo. Dio vi darà tutto il resto con questo. Considerate le cose grandi che Dio ha fatto per voi. Temete il Signore e servitelo fedelmente. E in Ebrei è scritto, perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Ricevendo un regno, le cose migliori, siamo riconoscenti, stimiamo questo regno per quello che è, apprezziamolo, offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, la condotta e il servizio. Caleb e Giosuè furono due uomini diversi e lo abbiamo visto. Abbiamo visto cosa li portò ad essere due uomini diversi. Noi oggi siamo chiamati ad essere uomini e donne, credenti, cristiani, davvero, nel vero senso della parola in questo mondo, diversi dagli altri. Il Signore ci ha messo davanti delle cose migliori. Sono cose che possono costare, comportare anche fatica, dolore, sofferenza. Ma il Signore vuole che noi le apprezziamo per quello che davvero sono. Cose che ci daranno un frutto. Cose che hanno dietro che cosa? Una base solida, la base del Signore. Cose che, nelle quali il Signore ci dà la certezza di un trionfo. Che possiamo davvero apprezzare, come disse Paolo, le cose migliori. Perché? Per essere irreprensibili e limpidi, ricolmi di frutto alla gloria di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.
Vorrei chiedere a qualche fratello di guidarci in preghiera. Credo che il Signore ci abbia parlato. Possiamo davvero passare qualche momento in preghiera.